get a shiver in the dark. It's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, you hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play his thing.
Bentornati tutti quanti, vi ho appena sparato una B di quelle pazzesche, le frequenze di mvradio.it, in onda tutti i venerdì alle 8.
E siamo tornati.
E siamo qua e adesso la nostra carissima Alice ci presenterà
la nostra seconda ospite.
E vai.
Allora, l'ospite di stasera è un'esperta di robottoni e di gatti, una donna che ha così tanti cartamodelli e tessuti che potrebbe aprire un atelier. Cosplayer nel tempo libero e un'autentica lady delle epoche passate. Questa sera è con noi Roberta Elli.
Grazie, troppo buona ad avermi invitata a unirmi a questa festa notturna. Sono qui ospite di Alice per parlarvi di tante cose interessanti, anche
esatto.
Un po' macabre volendo.
Sì, partiamo con argomenti soft e poi passeremo a qualcosa di un po' più macabro.
Esatto, più dato alla serata invernale di cui ci stiamo avvicinando.
Esatto.
Ok, quindi diciamo gli addio ai Dire Straits e passiamo con un pezzo che, come dicevo prima, mi ha fatto tornare bambino in un modo spaventoso.
Because we adventure from high.
Tocca sfumare questa canzone stupenda.
Sarebbe andata avanti per ore.
No, ma avrei messo questa qua proprio totalmente tutto il come tempo. Fondo. Cioè, senza far parlare a nessuno, in loop questa canzone.
Questa per un'ora. Va bene, sì, sì. Va bene, prendiamo nota.
No, annotate.
Va bene.
Mettiamo una base un po' più.
Più sull'argomento.
Prego.
Allora, siamo arrivati. Nell'ultimo episodio abbiamo parlato con Luca Buzzi, abbiamo parlato di cosplay. Partiamo quindi a parlare di cosplay con Roberta per poi passare a quello che è uno dei suoi principali hobby nel tempo libero, che è quello delle rievocazioni storiche.
Quindi lei non si veste da Eva di Evangelion?
No. Non ancora, grazie. Passo.
Ma ci stavi pensando?
Guarda, in tutta la mia vita ho fatto pochissimi cosplay di cartone animato, tra cui Luna di Kyashan e Venusia di Goldrake. Tutto il resto veniva
allora,
da film.
Se Luca l'ho messo su un piedistallo per una cosa, lei la metto sull'alto.
Era che ha il fidanzato, eh? Così come Luca è sposato, lei...
Dalle mie parti gelosie non ci sono.
Va bene, ok. No, perché di Luca voleva sposarlo, a questo punto
ragazzi,
il rischio della proposta di matrimonio, Roby...
È dietro l'angolo.
Esatto.
Siamo anche vicini di casa, scusa.
Giochiamo in casa, è un attimo.
Luca è scomodo invece, attenzione. Niente, ritorniamo seri.
L'argomento principale,
esatto,
magari, di questa serata, il cosplay. No, non è l'argomento principale della nostra serata,
esatto.
È uno delle tante cose di cui parleremo insieme. Grazie ancora per avermi invitata a partecipare a questa trasmissione.
Ma figurati, dai, parliamo un po'. Allora, il cosplay per me è stata una cosa del tutto accidentale,
nel senso che la mia vera passione sono sempre stati gli abiti storici. Mm-hmm. Un giorno nel lontano 2006 ricevo una telefonata di un'amica che non vedo da una vita, che mi dice: ma sai, vado ad una strana fiera, mi vesto da Lady Oscar, perché non vieni con me? Quello è stato l'inizio della fine.
Sei stata traviata.
Sì, quando ho capito che con la scusa del cosplay potevo utilizzare comunque anche abiti d'epoca, in quanto io ho fatto nella maggior parte dei casi abiti tratti da film d'epoca, basta. Per me è stato l'inizio della fine. Cioè, così ogni mese c'è una fiera. Ogni mese puoi sfoggiare un capo diverso, senza aspettare il carnevale di Venezia.
Epoche particolari, cioè...
Beh, ho fatto ad esempio un personaggio da Elizabeth the Golden Age, ho fatto Mary Stuart, ho fatto due versioni di Satin da Moulin Rouge, le crociate, abbiamo fatto la coppia Sibilla Valdovino.
Io l'ho conosciuta nei panni di una delle mogli di Dracula.
Sì, esatto, abbiamo fatto il Dracula, quello di Coppola.
Di Coppola.
Abbiamo fatto le tre mogli. E nell'intervista col vampiro ho fatto Madeleine, la vampira vestita di verde, insomma, diciamo che ho dedicato...
Però il grosso, diciamo, è sul vittoriano.
Sì, esatto, il mio campo di specializzazione negli ultimi anni è orientato sul vittoriano e il primo edoardiano come stile. Quindi l'incontro col cosplay è stato del tutto incidentale. Sì, è stato anche incidentato.
Però dicevamo rievocazioni storiche.
Sì, tu dici rievocazioni.
Rievocazione non è il termine
non
corretto,
è il termine
esatto,
corretto,
correggimi.
No, non è. Allora, il rievocatore o reenactor è colui che ricopre un ruolo in un evento solo dopo accurate ricerche storiche, quindi è perfettamente conforme in tutto e per tutto all'epoca in cui l'evento si svolge.
Quindi anche il tipo di tessuto?
Ma il tessuto è il minimo, parliamo del dettaglio sul bottone fresato a mano piuttosto che sull'occhiello, cioè l'occhiello è una cosa su cui i reenactor ucciderebbero, non esiste l'occhiello di metallo che vediamo nei film.
Cioè pensavo che Luca fosse pazzo, ma...
No, l'occhiello si fa rigorosamente a mano, l'occhiello metallico è un'invenzione dell'ultima parte del secolo, del Novecento.
Fuori epoca.
Sì, assolutamente fuori epoca.
Allora, dicevamo, mi sono un attimo persa, mannaggia.
Stavo notando.
Ups. Niente, l'evocazione, abbiamo detto che comunque vai più sul vittoriano andante, ma comunque non disdegni neanche le altre epoche.
No, beh, uno degli ultimi abiti che ho creato è stato un abito Tudor. Abbiamo impersonato Enrico VIII e Anna Bolena per un evento. E anche quello è stata una bella sfida, nel senso che sia a livello di ricerca di materiali che proprio di lavorazione dei tessuti c'è tantissimo lavoro da fare e soprattutto molte volte si hanno difficoltà proprio a livello tecnico, nel senso che io non dispongo di macchine industriali, pur avendo una buona macchina da cucire e un'ottima taglia e cuci, quando lo spessore del tessuto è eccessivo, perché si tratta di tessuti d'arredamento, si fa fatica, si rischia proprio di restare bloccati, inceppati, avere tutta una serie di problemi tecnici che sono la gioia di ogni sarta.
Senza considerare che c'è anche un piccolo problema che io ho riscontrato con Roberta, che i cartamodelli dell'epoca, perché se tu ti rifai non a dei cartamodelli rielaborati, fatti nell'epoca moderna, ma in quelli originali, loro cioè, avevano tutt'altre misure.
Cioè non quelle che tu hai su Burda, dico.
Esatto.
No, Burda è il male assoluto, non esiste il Burda in questo settore. Tra l'altro hai citato una marca, i cartamodelli peggiori che io abbia, con cui io abbia mai lavorato in vita mia.
Sì, ma sai che anch'io mi trovo benissimo con quelli, sai?
Sì, diciamo che quando, perché non mi definisco reenactor? Perché quando preparo un capo io scelgo il compromesso, sapendo che poi lo devo indossare magari per 10-12 ore in una giornata, faccio delle alterazioni alla vestibilità che vanno incontro a un gusto più moderno, cioè ciò significa che posso indossarlo senza svenire e senza vomitare se bevo un bicchiere d'acqua e posso riuscire a usare il bagno.
Cosa da poco, cosa non da poco.
Esatto, cioè che già immagino, vedo mia moglie quando mette su un abito un po' diverso dal solito, che andai in bagno deve impazzire.
Figurati a quei tempi.
Evidenti. Ok, dai, altra pausa canzone, poi torniamo con voi. Ciao a tutti.
You need people.
Siamo tornati.
Che cambio ho fatto, ragazzi?
Ormai sempre più esperto. La console.
Ormai.
Allora, ritorniamo a parlare di rievocazioni storiche. Come diceva Roberta, è nato col cosplay, però non è la fiera cosplay quella in cui si possono portare questo genere di abiti, diciamo, ok, puoi fare un vestito tratto da un film, però
beh, diciamo che il panorama proprio delle rievocazioni italiane, rievocazioni con la R maiuscola, quindi non cosplay, è vastissimo. Spaziamo dal Medioevo fino addirittura alle guerre mondiali, passando per il Rinascimento. Addirittura abbiamo un gruppo molto attivo sulla guerra di secessione americana in Italia.
Fantastico.
Eppure c'è questo ed altro, cioè, ce n'è veramente per tutti i gusti.
Scusami, si vestono a cartoni giapponesi perché non devono vestirsi da rievocazione americana? Cioè, trovo più sensato chi si veste da rievocazione americana che non chi si veste da...
Sì, tipo. Poi nelle fiere del cosplay ultimamente devo dire che si vede un po' di tutto, nel senso che magari c'è la persona che fa il reenactor che dice: ah, è un'ottima occasione per vedere e incontrare altra gente, magari ti viene in armatura piuttosto che in abito medievale, ecco. Mm-hmm. Sì, nelle fiere cosplay si trova ormai veramente per ogni gusto. Io però farei una netta distinzione, cioè un conto è il cosplay, sì. Un conto è, ripeto, la rievocazione con la R maiuscola. Se si partecipa a una rievocazione seria si hanno dei limiti ben definiti e si devono rispettare degli standard, se no non si viene neanche ammessi a partecipare. Anche perché capisci, c'è gente che magari lavora un anno al suo outfit, alla preparazione dell'evento, e non puoi presentarti con l'abito in rasone... Le scarpe da tennis, ecco, non è consentito.
Va dietro.
A questo proposito, guarda, sono molto contenta del fatto che tu mi abbia invitato, perché mi offri l'opportunità di parlare di una nuova realtà italiana. Una nuova realtà italiana che ha iniziato a muoversi ai primi passi già nel 2010 e che si è concretizzata in un'associazione culturale in questi ultimi anni. Si tratta dell'Old Souls, che tu hai incontrato personalmente in quanto sei stata partecipe di uno dei loro eventi, ecco.
Sì, Roberta mi ha tirato in mezzo e
costretto
a fare un abito.
L'ho infilata in un corsetto, l'ho insalamata per bene.
Esatto, ho rischiato anche di svenire io.
Ah, benissimo.
Ecco, questa associazione culturale che si chiama Old Souls, di cui trovate sia il sito che la pagina Facebook.
Poi ve la linkiamo anche sulla nostra pagina.
Perfetto, propone eventi di ispirazione storica che però non hanno il rigore di una rievocazione, quindi sono più aperti a chi vuole provare un'esperienza del genere, e regalano questi eventi a chi partecipa le emozioni dell'epoca che non ci sono più. Cioè, per darvi un esempio, l'evento di punta della loro associazione annualmente è il Gala. L'anno scorso si è svolto nell'ex casinò di San Pellegrino Terme, che è
quindi in una location comunque storica, di un certo livello.
Un gioiello italiano, cioè marmi, arazzi, una cosa incredibile, cioè l'emozione che prova una persona a trovarsi ad affrontare uno scalone che sale fino alla sommità della sala, tutto marmo bianco, tappeti rossi, velluti, è comunque un'emozione fortissima, provare per credere.
Io ho provato un evento, due eventi anzi, i notturni che abbiamo fatto in villa a Como,
villa vicino a Como,
esatto, e poi alla Villa Reale di Monza, invece era una rievocazione storica sul tema di Tara. Effettivamente quando sei comunque con tutte queste persone in abiti d'epoca, ci si scambia, sì, magari si parla, ci si fanno magari anche i selfie, però l'atmosfera è proprio quella d'altri tempi. Molto spesso ci sono le musiche, la Old Souls organizza anche a volte dei balli di gruppo, insegnano alcune figure ormai abbandonate, cioè nel senso, se non le impari lì difficilmente le puoi imparare dai film, diciamo. Quindi poi ci sono effettivamente dei corsi.
L'associazione offre tante possibilità. Di solito propone almeno due picnic storici, uno in diurna e fino all'anno scorso uno in notturna, quindi a lume di candela.
Esatto.
Che sono aperti al pubblico, chiunque voglia partecipare basta che guarda le indicazioni che sono postate.
Comunque
sul
sono
sito.
Nella zona lombarda loro.
Sì, si muovono prevalentemente nel nord dell'Italia. Ci sono altre associazioni che coprono il resto del territorio italiano, però sinceramente non le conosco altrettanto bene, perché questa io l'ho seguita da quando è nata. Chiaro, quindi posso garantire.
Okay, su queste possiamo dire va bene.
Assolutamente posso garantire. Ecco, il fatto che queste non offrano un rigore storico assoluto non vuol dire però che anche qui vi potete presentare come capita. Non si sta assolutamente dicendo questo, anzi, sta ai partecipanti far funzionare bene l'evento, impegnandosi comunque al massimo delle loro possibilità. Nessuno controllerà se hai l'occhiello di metallo o l'occhiello infinito con l'ajour o col punto a mano.
Però le All-Star no, dai.
Ecco.
No.
Però insomma si chiede comunque un minimo di attinenza a quello che è il dress code. Questi eventi vengono preparati con mesi di anticipo, quindi hai mesi di tempo per crearti un abito conforme almeno esteriormente a quanto viene richiesto. Poi se sotto il vestito metti leggings perché siamo fuori all'aperto e fa freddo, nessuno ti solleva la gonna per controllare che non hai il mutandone di
anche
perché, lungo,
anche
ecco.
Perché sarebbe di cattivo gusto vista l'epoca, eh.
Esatto.
Niente, passiamo allo stacco musicale e poi cambiamo argomento. E passiamo ad un argomento più soft, si fa per dire. Parliamo un po' della morte.
Oh, entriamo nel vivo di questa trasmissione questa
Faccio una
sera.
Premessa. Roberta è un'appassionata della morte.
Anche detta così è bruttissima. Diciamo che sono un'appassionata di sociologia e archeologia, quindi ho incappato nella morte in più occasioni.
Sì, dai, ti piace la morte, basta, non hai capito.
Basta, vai, su.
Non ti nascondi dietro ste parole. Ti piace la morte,
giusto,
punto.
Giusto, punto, basta.
Voi avete una visione del mondo riduttiva.
Vai, abbiamo soltanto un'ora, no? Quindi non è che possiamo divagare più di tanto. Piace la morte, punto.
Punto.
Allora,
ti presenteremo così su Facebook, quella a cui piace la morte.
La bara dentro dopo.
Allora, fuori onda parlavamo comunque che questa è una tua passione.
Sì, comunque. Diciamo che ho iniziato da bambina con le mummie egizie e non mi sono più fermata. L'unico problema è che molti testi in Italia non esistono o sono appannaggio di pochi. Ho potuto avvicinarmi e approfondire quelli che erano i miei interessi particolari, soprattutto nel campo dell'archeologia, solo in età adulta, acquistando prevalentemente testi esteri, perché, ripeto, in italiano il materiale è pochissimo.
Come mai non arrivano testi in Italia?
Perché ci sono solo manuali di anatomopatologia forense e poco altro. Cioè le traduzioni di questi testi all'università non te li traducono, ti dice te lo devi studiare, tu studi in inglese, tanto l'inglese lo sai.
Tanto l'inglese
anche,
lo sai.
Anche ti pongo la domanda da editore, no? Nel senso, tu su internet chiaramente ci sarà una vastità di gente interessata anche lei alla morte come lei.
No, ma mi state dipingendo in un modo che è assolutamente sbagliato.
No, il discorso è, non sono tradotti in italiano, ok, ma c'è gente che secondo te...
Non lo so, perché non...
Cioè, quante persone tu conosci italiane, a eccezione di Alice, che è interessata alla morte, ma non è interessata a Shooting Star di Goldrake?
Sono cose che succedono.
E non conosce Police.
Comunque, vabbè, aiuto!
La vita. Quindi abbiamo quella che chiama la morte e quella che non conosce Police.
Vabbè, sono cose che succedono.
No, stavo dicendo, ma cioè, tu in internet sei in contatto, che ne so, forum piuttosto?
No,
che
no, assolutamente. Cose. Questo è un campo di studio di approfondimento privato che ho portato avanti io negli anni. Anche perché
ti sei mai interfacciata?
No, non più di tanto, perché su internet comunque passa tanta fuffa che è meglio lasciare dove sta.
Vabbè,
sta,
quello sì, ma più, però. No,
no, a parte uno dei testi che ho portato stasera a cui sono arrivata tramite un sito internet, per il resto non ho mai avuto partecipazione a forum né altre, proprio una forma di studio personale.
Proprio morte solitario.
È una cosa che da vivere da soli.
Nel buio della mia stanza con il mio gatto nero.
Che ha?
Che poi siamo noi di pingerla, no?
Sì, esatto.
Che si chiama Nyarlathotep.
Oh, che bello.
Oddio. Allora, ritorniamo comunque sulla morte.
Ecco, è strano parlare di morte, soprattutto alla radio, perché esatto, di solito è un argomento che per l'italiano medio è culturalmente un tabù socioculturale. Cioè, la morte non se ne parla, perché nominare il male significa invitarlo a entrare e varcare la soglia di casa.
Tranne quando agono la morte a Lorenzo, perché ha rubato il titolo a Valentino Rossi.
Sì, questo è comprensibile. Quindi parlare di morte con l'italiano medio è assolutamente improponibile. Iniziano scongiuri, manovre di toccamento, evasioni del discorso più o meno velate. Quindi quando mi hanno proposto, ma vieni a parlare di morte, ma perché no? Potrebbe essere un'idea interessante.
Sì, un'alternativa ai soliti temi.
Ma che palle.
Sì, grazie. E poi la morte è un'alternativa. Ci sono tante cose interessanti. Cioè, veramente, io conoscendo lei ho scoperto, oltre a tantissimi testi, ma anche tante curiosità, anche a livello storico.
Beh, noi arriviamo dagli antichi romani. Ad esempio, dovreste sapere che erano molto 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 superstiziosi, tanto che la maggior parte delle sepolture devianti con cui gli archeologi hanno a che fare risalgono proprio all'epoca romana.
Piccola parentesi, sepoltura deviante, che cos'è?
È una sepoltura che esce dai canoni della sepoltura della gente normale. quindi sono quelle delle sepolture che noi definiremmo anomale, che hanno qualcosa che anche all'occhio dell'archeologo immediatamente stona. Strano, bizzarro. Ad esempio il corpo senza la testa e con la testa appoggiata sui piedi, o il corpo senza i piedi, o il corpo sepolto con una pietra sulla schiena o con un mattone in bocca, per citarne solo alcune.
E ci rendiamo conto.
Sono segnali.
Sono argomenti di conversazione.
Sono piccolissimi segnali che indicano all'archeologo che lì è successo qualcosa di bizzarro.
Ma infatti ormai so la mia mamma, gli dico, sai che se tenia la gente anche tagliando i legami.
Sono argomenti interessanti, dai.
Quando ti tira fuori da una discussione un po' monotona, dicevo, ragazzi, che palle, parliamo di qualcosa di allegro.
Esatto.
Che
nella sì, guarda. No.
Oh, contenti voi?
Sì.
Diciamo sì, che sono, nelle...
sono spunti molto interessanti, anche perché cioè, ci sono migliaia e migliaia di romanzi che si ispirano a storie del genere.
Basta pensare ai vampiri,
alla
storia del paletto. Questa un caso è proprio quello di questo corpo trovato con un mattone in bocca in un cimitero di Venezia, sull'isola del Lazzaretto, se non ricordo male, e gridarono i giornali al trovato corpo di vampiro. Probabilmente questo mattone infilato nella bocca stava ad indicare un modo come un altro, come il discorso di prima della mancanza dei piedi o della testa posta tra le gambe, di fermare il morto dal ritornare, perché avevano questa paura. C'erano conti in sospeso con il defunto, che questo potesse in qualche modo tornare, per cui lo mettevano nelle condizioni di non poter uscire dalla fossa.
Ragazzi, vabbè, con quelle cose un po'
è un po' perplesso.
È bella questa
sintonia sulla morte.
No, peccato, no, l'ho picchiato questi antichi, non so di che anno era quella tomba.
Questo parliamo di sepolture romane tra il terzo e quarto secolo.
E cioè, quella veneziana?
Quella veneziana sinceramente non ricordo, dovrei andare a verificare.
No, però mi fa morire, infatti, questa superstizione, no? Cioè questa credenza dell'aldilà, che a quanto pare era molto al di qua, vista la paura che aveva anche che tornasse.
Sì, diciamo che questi tipi di sepolture erano dedicati più che altro a persone tacciate di stregoneria o condannati a morte, che quindi potevano avere
conto in sospeso
un desiderio di rivalersi su quelli che erano rimasti.
Cioè, quindi sulle suocere, no, le suocere le facevano tornare.
Uno se lo chiede
alla fine, cioè non è che poi uno...
Se vogliamo spostarci in un'epoca più vicina alla nostra, nel Medioevo, se tu eri così fortunato da poterti permettere una bara,
vai.
E nella bara non ci stavi, non si facevano problema a segarti le gambe e filartele sotto sotto le braccia.
Allaghiamo un po'.
Quanta poesia!
I'm
rimettiamo la base.
Cioè, io cerco di sollevare un po' il morale della gente a casa, no. Che segue su mvradio.it la nostra trasmissione. Però ragazzi, però sentite di cosa parleranno.
Allora, abbiamo introdotto l'argomento morte, ma adesso le vere protagoniste. Le foto post mortem.
Tema tragico.
Ci vuole questo sottofondo. Questo sembra tranquillo. Ci vuole morte e distruzione.
Ti devo mettere la base di icona di Babbo, non lo so. Facciamo anche la preghiera com.
Questo va bene. Mette ansia.
Sempre la stessa.
Va benissimo.
Parlando delle foto post mortem, diciamo che la prima reazione per chi se le trova davanti, cioè foto scattate o poco prima del decesso o poco dopo il decesso, è di shock. Molti si chiedono: ma perché facevano questo?
Esatto.
Per quale ragione? In realtà, da sempre, anche prima dell'invenzione della fotografia, che risale alla prima metà dell'Ottocento con Daguerre e il daguerreotipo, la gente aveva sempre cercato di conservare una traccia di coloro che erano già partiti per il lungo viaggio. Attraverso dipinti,
ritratti,
gioielli fatti coi capelli del defunto. In epoca vittoriana le vedove potevano portare solo ed esclusivamente gioielli fatti con capelli intrecciati o medaglioni che contenevano ciocche di capelli del caro amato. Pensate che addirittura nella tomba di Tutankhamon, questa cosa è parecchio interessante, fa capire quanto è vecchia questa tradizione, e parliamo del 1325 a.C., quindi siamo tornati indietro di parecchio tempo, è stata ritrovata una ciocca di capelli di quella che, grazie all'esame del DNA e di altri reperti presenti nella scatola in cui era conservata, si è rivelata essere una ciocca di capelli di sua nonna Tiye.
Oh.
Quindi molto probabilmente affezionato a questa nonna che lo ha cresciuto da bambino, quando è stato sepolto con questo memento, questo ricordo della sua stessa nonna. Se la gente di solito, quando si propone il post mortem, rimane schifata, in realtà è perché non si ferma a riflettere che per molti genitori era l'unica possibilità di avere un'immagine, un ricordo tangibile di quello che era il loro bimbo, la loro bimba.
Consideriamo che adesso va bene cellulare, un selfie e una foto. Un tempo farsi fare una fotografia non era economico e non era la portata di tutti.
Assolutamente. Non era neanche istantaneo.
Esatto.
No. Cioè non è che vedi tutti col telefono.
No. C'erano tempi di esposizione anche lunga, quindi ciò causava anche diversi problemi nella realizzazione della foto post mortem, in quanto il soggetto doveva essere tenuto in posa per il tempo necessario all'esposizione. E le foto post mortem hanno quasi sempre la caratteristica di voler replicare la vita. Quindi il soggetto è messo in una posa che fa pensare a un bambino.
Vi posteremo il link del libro. Però se voi guardate, a volte è difficile in queste foto post mortem riconoscere il vivo
o effettivamente morto.
Il morto. Cioè nel senso, o essere sicuri che la persona ritratta sia veramente defunta.
Ma peccato, mi sto immaginando il fotografo che fa lì, tira via la lastra dalla cosa, la sviluppa e fa: cazzo, sei morto.
Beh, alcune foto sono state realizzate effettivamente per i mortem, cioè poco prima della morte. Quelle più diffuse che si incontrano con più frequenza invece sono le post mortem. Esiste un sito, prima tu mi chiedevi, internet, dove si passa la giornata a discutere se la foto sia un post mortem autentico o meno. Diciamo che ci sono tanti indizi che aiutano a svelare il mistero, perché i fotografi dell'epoca utilizzavano proprio dei sistemi che indicavano l'avvenuto decesso o meno della persona ritratta. Ad esempio il posare con un mazzo di fiori in mano, piuttosto che il posare con determinati simboli religiosi, indicava che la morte era già avvenuta. Esatto. Poi ci sono le foto direttamente nella bara, si dice poco.
Vabbè,
pochi
quelli non ci sono, però ce ne sono alcune addirittura in piedi, perché c'era anche lo stendino apposito su cui veniva fissato, diciamo, il cadavere, e veniva lasciato lì in posa.
Sì, oppure posavano.
Sto sfogliando sto libro, c'è davvero da star male.
Oppure posavano i fratelli e le sorelle vive con il fratello o la sorella morta.
Sì, ci sono molte foto di questo tipo.
O anche le più, secondo me, toccanti sono le madri con in braccio i bambini.
Quelle sono sconvolgenti. Bagai.
Mamma mia.
Mamma mia.
Vabbè, oltre alla questione del macabro, anche in questo caso sono di aiuto da un punto di vista sociologico, cioè ci permettono di capire ad esempio di cosa morivano i bambini all'epoca, perché in molte foto, se il bambino è morto di scarlatina, morbillo, cioè comunque sono riconoscibili i segni della malattia.
Veramente particolare.
Particolare è un eufemismo. Particolare.
E la cosa più bella che poi ho scoperto legata alla foto post mortem, che noi adesso vediamo queste che sono tra virgolette di persone comuni, però se si vanno a cercare ci sono anche di personalità famose, tipo Poe, quello più famoso, Sissi,
l'imperatrice Sissi, venne ritratta anche lei post mortem sul suo letto.
Quindi
si vede che era già di moda, prima c'erano i selfie, prima c'erano le cose post mortem. Mamma mia, cioè soggiamenti io sono con un po' immorale la gente, va là. Eccoci qua.
Sempre con la musica tranquilla, esatto, trasuda allegria.
Trasuda allegria e voglia di vivere.
Di Michele Vecchiocampo.
Beh, comunque, per chi fosse interessato all'argomento, possiamo suggerire un testo che è forse uno dei più completi sul tema.
Il titolo è Beyond the Dark Veil.
Lo trovate in vendita su Amazon ed è a cura del Thanatos Archive, cioè dell'archivio sulla morte sostanzialmente.
Esatto.
E riporta una serie di fotografie autentiche dell'epoca correlate da spiegazioni relative agli usi e ai costumi.
Ma secondo me sono photoshoppate.
Sono tutti selfie fatti col telefonini.
Sì, Photoshop a manetta.
O Photoshop o Instagram.
Secondo me è la moda ormai, no? Sì. Uno esce una foto photoshoppato.
Vabbè, per chiudere l'argomento della morte, non abbiamo parlato delle celebrità. Le mummie.
Le mummie. Signore, una puntata leggera.
Sì,
vedo,
tranquilla.
Tranquilla, easy. Leggero stasera. È rischiato.
Le mummie, fatevi un giro nella chiesa del vostro paese, quasi certamente ne hanno una di un santo pseudo santo o sotto l'altare o comunque in prossimità dell'altare. Provate per credere, vi stupirete nello scoprire quante ce ne sono.
Secondo me a Nova Milanese non c'è un cacchio.
Attenzione, Roby.
La mummia di Sant'Antonino Martire sotto l'altare laterale della navata di destra.
Cioè di fianco a casa mia c'è una mummia.
Esatto.
In realtà è uno scheletro ricoperto da paramenti romani, dovrebbe essere.
Domani ci vado.
Controlla se non controllo mummia. Spostato è sull'altare laterale destro dove fanno presepe
se
d'inverno.
Se non l'hanno spostato o se non si è spostato.
Se non si è spostato, esatto, da solo.
Magari viene a scoccarti il wifi pure lui.
Sto fedendo.
Allora, ritornando al discorso mummie.
Sì,
seriamente.
È incredibile quante ce ne siano praticamente disseminate ovunque sul territorio. Perché così tante?
Ma che perché uno pensa alle mummie e pensa direttamente all'Egitto, no?
Sì, ecco, sì. Uno associa la mummia all'Egitto, ma in realtà soprattutto nell'ambito delle chiese ce ne sono veramente molte, perché c'era il traffico delle reliquie, dei corpi dei santi, quindi ogni chiesa, c'è stato un periodo in cui ogni chiesa doveva avere almeno un dito alluce di questo santo piuttosto che il piede sinistro dell'altro.
E che secondo me se fai il conteggio di alluci e no, di Tavavie ci sono divinità, santi con 8 braccia almeno.
Non mi ricordo se è la Maddalena che ha tipo 11 o 12 dita sparse per l'Europa.
Che neanche adeca lì. Cioè.
No, ci sono anche santi con più teste.
Intercambiabile.
Sì, sì, no,
addirittura ci sono chiese che si litigano il primato di avere la testa di questo piuttosto che di quel santo. Cioè, guardate che è una cosa
nulla toglie allucinante. Che il santo avesse due teste, per carità, cioè, ci sono stessi scherzi.
Cioè qui non stiamo entrando nel discorso del credo o non credo, esatto, ma nell'assurdità di determinate cose, ecco.
Anche perché il signor Barnum mi ha fatto il circo su certe cose, quindi... Il vecchio campo sottolinea la mia battuta.
Se invece vogliamo fare un saltino indietro e tornare appunto all'Egitto e alle sue mummie, vi segnalo gli ultimi studi interessanti, le ultime cose che si sono scoperte su Tutankhamon, di cui hanno detto di tutto di più, l'assassinio, la maledizione.
E invece
no, era una persona esattamente come noi.
Attenzione,
se vous plaît. E hanno scoperto di recente che è stato seppellito con un'intera collezione di bastoni da passeggio, a cui sono state date le spiegazioni più strane, quando semplicemente il poverino aveva un piede varo equino, cioè un piede deforme, per cui aveva questa serie di bastoni da passeggio perché non riusciva a camminare facilmente senza un terzo appoggio.
Sì, vabbè, poi mi dirai che lo Stargate non esiste, vabbè.
Niente, ristacco musicale e poi torniamo per i saluti finali.
Lucky in love, it gets in your
fare. E ringraziamo Roberta per essere stata nostra ospite, aver portato una ventata
di allegria,
in questa trasmissione.
Danke.
Non volevo veramente annerirvi la serata, però...
No, ma divertente.
Non si parla mai di morte per una volta.
Noi l'abbiamo fatto.
Ma sì.
Noi andiamo
conto corrente, esatto.
Ci vestiamo di viola in televisione.
La prossima volta solo cartamodelli, invece.
Va bene.
Una serata
si comincia dal Burda a quelli storici, va bene?
Storici, esatto. No, perché, ascolta, devi partecipare a una rievocazione, non puoi usare un cartamodello che non è storico.
Attenzione, attenzione.
Ricavato dalla pelle di pecora.
E dov'è che li trovi? La domanda finale, dov'è che li trovi questi cartamodelli?
Esistono moltissimi testi che spiegano come farseli da soli, che portano immagini dei capi d'epoca con il loro relativo sviluppo, ed esistono delle linee di cartamodello per i reenactors che riportano i cartamodelli dell'epoca, che purtroppo, come si diceva prima, non hanno una vestibilità moderna. Cioè, io non ho nulla contro il Burda, però se mi dicono fammi un abito d'epoca non posso usare un cartamodello moderno, perché i tagli del vestito sono totalmente diversi. Sa quanto prima.
Esatto. Facciamo uno schemino.
Fammi un...
Cioè, considera che per un abito vittoriano in media ci vogliono tra i 6 e i 12 metri di tessuto. Un abito moderno con 2 metri e mezzo di tessuto lo fai.
Perché adesso oggi come oggi bisogna ottimizzare. Mica te fa perdere qua, t'attacca subito fatto.
Tac. Niente, okay,
chiudiamo con il nostro
libro consigliato. Se la puntata vi è piaciuta, vi invitiamo a leggere Stecchiti, le vite curiose dei cadaveri di Mary Roach, che ne sarà dei nostri corpi una volta morti. Con ironia e una buona dose di oggettività, in questo volume edito da Einaudi troverete le diverse strade che un corpo può intraprendere.
Allegria!
E vai!
Vabbè ragazzi, ciao a tutti!
Alla prossima!
Buona serata!